Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come era scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asar. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero il ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Questo giorno di festa, questa domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, io potrei dire come il giorno del vostro matrimonio e come il giorno del vostro sacramento del matrimonio, in cui avete celebrato il sacramento del matrimonio, tantissimi di voi. Quindi, ma d'altra parte è il giorno anche dei figli nati in una famiglia, quindi anche di coloro che si sono sposati, che hanno vissuto, sono cresciuti in una famiglia. È proprio il giorno della famiglia che vede splendere il suo valore, la sua bellezza, la vede splendere proprio nella famiglia di Nazaret. Infatti l'amore umano, l'amore tra un uomo e una donna, l'amore si è spalancato nel giorno del matrimonio, del sacramento del matrimonio, ma lo vediamo nella famiglia di Nazaret, si è spalancato ad accogliere l'amore di Dio, si è spalancato ad accogliere la sua presenza. Ecco, l'amore umano, che è una cosa grandissima e bellissima, ha come brillato, per così dire, brillato sotto il sole dell'amore di Dio. Lo vediamo proprio nella famiglia di Nazaret. La famiglia di Nazaret è fatta da Dio. Certo, Maria e Giuseppe erano già fidanzati, ma diventano sposi proprio davanti al Signore. Diventano sposi per quel figlio che a loro è donato. E quel figlio che poi è Dio in casa, pensate, proprio un bambino che è Dio in casa, non perché fa i miracoli, ma perché comunque è la presenza piena di Dio. E adesso abbiamo visto in questo Vangelo, 40 giorni dopo la nascita del Signore, da Betlemme, sono pochi chilometri, fino a Gerusalemme, dove c'è il Tempio dove i primogeniti venivano offerti. Proprio, e quindi venivano offerte a Dio, significava che le famiglie, padre e madre, riconoscevano che quel bambino che gli era nato era dono di Dio, quindi glielo riconsegnavano, poi in qualche modo lo riscattavano, avete visto, offrivano una coppia di tortore a due giovani colombi per dire, ecco, ti offriamo le tortore, ti offriamo i colombi, ti riprendiamo il bambino, ma sappiamo che il bambino è tuo, che il figlio è tuo, qualsiasi figlio, non semplicemente Gesù, un figlio nato e cresciuto, quindi una famiglia nuova. Ecco, Gesù, accennavo un poco all'inizio, e il figlio di Dio è nato non perché è disceso dal cielo, è nato perché è nato come uomo, perché è nato da una donna, da una madre, nato da donna, dice San Paolo, nato da donna, proprio come per fissare la sua vera umanità autentica, non finta, non fantoccio, non rivestito di carne, ma realmente uomo, realmente figlio di Maria. E quindi nato in un tempo, nato in una nazione, la nazione ebraica, nato nel popolo ebraico, nato in una certa cultura, in una certa lingua, ecco, in quel posto, un figlio quindi, e un figlio che si inserisce proprio in una grande promessa. Abbiamo sentito la prima lettura, bellissima la prima lettura, no? Perché Abramo e Sara non hanno figli e Abramo dice, beh, consegnerò la mia eredità a un servo, non a un figlio, non abbiamo figli, e Dio invece gli dà lui il figlio, Isacco, anche lui il figlio proprio donato da Dio, certo nato Isacco da Abramo e da Sara, anche se erano ormai vecchi, ma figlio della promessa, che Dio ha bisogno di un popolo per salvare il mondo, perché attraverso il popolo nato da Abramo salverà il mondo. Ma questo popolo non sarà soltanto il popolo dei discendenti, gli ebrei come razza, come popolo, come generazione fisica, ma sarà il popolo dei credenti, i figli di Abramo saranno i credenti, cioè tutti quelli che credono in Dio, tutti quelli che diventano figli di Dio innestandosi proprio in Gesù. Per cui non è soltanto la capacità generativa, generano dei figli, ma è la rinascita nella fede, lo constatiamo noi cristiani, voi avete generato dei figli e poi li avete battezzati, ecco, li avete riconosciuti come figli di Dio. Li avete portati al Tempio, anche voi, li avete portati al Tempio. E qui avete fatto una cosa grandissima, avete detto, questo figlio è tuo, Signore, rendilo realmente il tuo figlio, in Gesù. Gesù è figlio tuo, questo mio figlio, questa mia figlia, cristiani, cioè come Gesù, che crescano proprio in te. Vedete, allora, è per questo proprio che la vita della famiglia, la vita della famiglia umana, la vita della famiglia cristiana, rinasce nei sacramenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come accennavo all'inizio, l'amore umano, la generazione umana, ma basta l'amore umano per vivere? Basta la generazione umana per vivere? Ci vuole una rigenerazione. Dobbiamo ridiventare figli di Dio. Ecco, la famiglia cristiana è famiglia perché Dio è presente. Come fa ad essere presente Dio? Ma c'è il battesimo, appunto, c'è il battesimo. C'è la cresima che rafforza questa presenza di Dio, c'è l'Eucaristia. Pensate se le famiglie in questa domenica, ma in ogni domenica, le famiglie vengono a messa insieme, il marito, la moglie, i figli. È un miracolo, sapete, è un miracolo. E diventa una fortezza indomabile rispetto alle crisi, rispetto alle difficoltà. Diventa come andare alla sorgente, andare alla fontana. Una volta si andava alla fontana ad attingere acqua, no? Ecco, alla fontana, alla sorgente proprio della vita, l'Eucaristia, ma c'è bisogno della penitenza, c'è bisogno cioè della confessione, una famiglia che rinasce dalla confessione, quando un marito, quando una moglie, quando un figlio vengono a confessarsi, è proprio come il rinnovarsi del battesimo, della freschezza della vita, della ripresa della vita. E comunque, certamente, una famiglia cristiana, come nasce una famiglia cristiana? Nasce dal sacramento del matrimonio. Io vorrei dire, cristiani, non dimentichiamo che la famiglia cristiana nasce nel sacramento del matrimonio. Non è famiglia cristiana due che si mettono insieme così. Tradiscono, poi potrei proprio dire così, tradiscono il loro battesimo, perché cristiano significa ospito Dio, offro la mia casa a Dio, questo significa, offro la mia casa, questo significa cristiano. Se due si mettono insieme senza il sacramento del matrimonio, significa che Gesù rimane fuori, tanto tutti diciamo, noi siamo bravi a tutto, siamo bravi ad amarci, siamo bravi ad avere figli, siamo bravi a separarci, siamo bravi a decidere noi quel che vogliamo, bene, fate, ma non ditevi famiglia cristiana, non lo è più. Allora, lo dico a voi cristiani che venite a Nesta, perché a volte i primi a cedere, così, acconsentendo, certo che poi faranno quello che vogliono, ma come quasi a incoraggiare, quasi a dire ma è lo stesso. Ma che? Perché è lo stesso? È lo stesso essere battezzati e non battezzati? È lo stesso che un prete si faccia prete da solo oppure si faccia prete col sacramento dell'ordine? Accettereste voi un sacerdote che viene a celebrare la messa, uno che dice di essere prete e non ha ricevuto il sacramento dell'ordine? Ma lo buttereste fuori chiesa? Allora, la famiglia cristiana nasce nel sacramento del matrimonio. Ricordiamoci, nonne, nonni, zie, zii, genitori, papà e mamma. Non per proibire, poi i figli sceglieranno loro, ma per dare un giusto, amorevole consiglio cristiano e per dire che il matrimonio in chiesa non è che si rimanda perché costa tanto, perché in chiesa non costa nulla e a volte non ci danno neanche un minimo di offerta nonostante tutto, perché noi non chiediamo nulla, è soltanto la pretesa di fare chissà un grande castello vuoto. Invece il matrimonio cristiano è fatto proprio di quel sì davanti al Signore, davanti a quella parola che ti conferma, davanti a Gesù che è presente. Pensate che ricchezza, dico, ma è una ricchezza che va alimentata in tutti i sacramenti. Appunto dico, la messa, la preghiera, famiglia cristiana con Gesù presente. E allora la famiglia di Nazareth è proprio l'esempio, l'esempio. Vive davanti a Gesù, vive davanti a quel bambino che è Gesù. Ma tutti siamo chiamati a una cosa spettacolosa, proprio una cosa spettacolosa, per cui potremmo dire la potenza della famiglia cristiana. Vedete come la famiglia è dissolta nella cultura, ormai se ne parla male, ormai la mentalità diffusa è che non è il caso di sposarsi, non è il caso, si va con chi capita. La cultura, gli spettacoli, la televisione, ormai si mette insieme come si vuole. Ecco, la dissoluzione. Ma noi siamo cristiani, ma noi ci teniamo la nostra ricchezza, la ricchezza della fede, la ricchezza della famiglia, che il mondo vada come vuole, ma come dire, io sono sacerdote, domando al Signore la grazia di esserlo. Voi siete famiglia cristiana, domandate al Signore la grazia di esserlo. Vedete che anche la politica non aiuta la famiglia, non aiuta la famiglia, non aiuta ad avere figli, non aiuta ad avere la casa, non aiuta ad avere gli assegni familiari adeguati, non aiuta per la scuola, non aiuta. Rimaniamo come soli. Bene, rimaniamo soli, poveri ma ricchi della fede di Dio, capite? Poveri ma ricchi della fede di Dio e aiutandosi, non lasciandosi soli. La famiglia cristiana vive in una comunità. Aiutiamoci, aiutiamoci col consiglio, con l'amicizia, con la vicinanza, aiutiamoci reciprocamente anche con i soldi se necessario, perché la carità cristiana tra parenti, tra familiari, tra amici, nella comunità ha bisogno anche dell'aiuto materiale, uno è in difficoltà, perché non aiutarlo, perché non sostenerlo, capite? Proprio insieme, siamo messi insieme, una famiglia cristiana è una più grande famiglia cristiana che è la comunità. Vorrei dire proprio coraggio, camminiamo, camminiamo nella fede, proprio camminiamo con Gesù, con Maria, con Giuseppe, con la bella famiglia che magari abbiamo ereditato, bella anche se avremmo avuto mille difficoltà, ma comunque una famiglia cristiana, così le nuove famiglie cristiane sono la speranza del mondo, sono la speranza per tutti, per chi non ci crede più, per chi non crede nella famiglia, per chi non crede in Dio, per chi non crede in Gesù. Siete una speranza per tutti. Il mondo ha bisogno di voi credenti, di noi cristiani, di noi che crediamo ancora al matrimonio, che con tutte le difficoltà vivete un matrimonio fedele, che sapete confessarvi, sappiamo confessarvi quando sbagliamo, per ricominciare bene nella strada della famiglia cristiana.